In questa 29ª domenica del tempo ordinario siamo invitati dalla liturgia a meditare su una pagina del capitolo 10 del Vangelo di Marco. Siamo in un momento particolare della salita di Gesù verso Gerusalemme e questo episodio segue immediatamente il terzo annuncio della passione. Cristo l'ha già annunciata due volte, nel capitolo 8 e nel capitolo 9. E in tutte e tre queste occasioni c'è una sorta di schema che si ripete. C'è l'annuncio della passione da parte di Cristo, c'è la reazione o l'incomprensione da parte dei discepoli e poi c'è una sorta di spiegazione, di detto rivelativo, potremmo dire, da parte di Cristo riguardo proprio al mistero della croce. Ecco, in questa pagina, subito dopo questo annuncio, incontriamo Giacomo e Giovanni, due dei discepoli più intimi di Gesù, che si avvicinano a lui con un'espressione molto chiara. Dicono: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Gesù ha appena annunciato che il Figlio dell'uomo dovrà soffrire, essere condannato a morte, essere deriso, flagellato, ucciso, e loro si avvicinano per presentare a Cristo una richiesta, quella di poter sedere con Cristo nella sua gloria. È chiaro che questa domanda a noi ci scandalizza, e cogliamo quanto sia inadeguata rispetto a tutto quello che Gesù ha compiuto fino a questo momento e che sta annunciando. Ma quello che ci dovrebbe colpire non è soltanto l'oggetto della richiesta, ma anche il modo con cui essi la presentano. Cioè, loro dicono, anzi quasi pretendono, che Gesù compia la loro volontà. Allora viene subito rivelato, smascherato un inganno che abita non soltanto nel cuore di questi due discepoli, ma potremmo dire nel cuore di ogni uomo religioso, cioè di colui che segue Dio, lo serve perché si aspetta un premio, cioè una ricompensa, cioè colui che prega perché fondamentalmente si compia la sua volontà. E se ci riflettiamo bene, questo è l'esatto contrario di quella che dovrebbe essere la vera preghiera. Nei Vangeli, quando i discepoli chiedono a Gesù di insegnare loro a pregare, Cristo consegna loro il Padre nostro, che è la preghiera dei figli, la preghiera nella quale i figli imparano a invocare la volontà del Padre. Allora la vera preghiera è quella che chiede che si compia la volontà del Padre. Questo allora, se vogliamo, è anche, diventa il segno distintivo di ogni preghiera, ma diventa anche un discrimine per distinguere appunto la preghiera dei figli dalla preghiera di coloro che usano la religione per piegare Dio alla propria volontà, che cercano un legame con Dio affinché esaudisca i loro bisogni. Cioè, in quella logica religiosa, dove io do qualcosa a Dio, lo servo e adesso lui mi deve assicurare la vita, mi deve in qualche modo garantire ciò che gli chiedo. Allora, quello che è interessante in questo dialogo, comunque, è che Gesù non solo presta ascolto ai suoi discepoli, ma anzi chiede di esplicitare la loro domanda, sebbene venga posta in questo modo, se vogliamo, così arrogante, e dice loro proprio: che cosa volete che io faccia per voi? Allora sembra quasi che Gesù voglia far compiere ai discepoli una sorta di cammino pedagogico, fa esprimere loro la loro richiesta, il loro desiderio, perché vuole condurre i suoi discepoli in un cammino di purificazione anche del desiderio, una purificazione anche di quel desiderio di poter sedere nella gloria di Cristo. Ora è evidente che il concetto di gloria di questi due discepoli è totalmente opposto a quello di Cristo, è falsificato, potremmo dire, è ammantato dalla visione di potere del mondo e non corrisponde alla gloria che Cristo ha annunciato. Però è vero che Cristo accoglie anche questo desiderio dei discepoli, questo desiderio di grandezza. E infatti la risposta sarà: se uno vuole essere veramente grande, sia servo; se uno vuole essere il primo, sia lo schiavo. Ecco che cosa deve fare. Allora, l'insegnamento è anche una rivelazione, se vogliamo, sulla via della grandezza. Ora, in questa pagina del Vangelo c'è anche dell'ironia evidente, perché Giacomo e Giovanni, pur non rendendosi conto di ciò che chiedono, di fatto verranno davvero esauditi. Loro non sanno perché non hanno la comprensione del mistero pasquale. E non ce l'hanno neppure tutti gli altri, che infatti, ci dice Marco, si sono indignati. E probabilmente si sono indignati proprio perché hanno temuto di vedere che questi due avrebbero sottratto loro i primi posti. Ecco allora, tutti questi discepoli sono in uno stato, potremmo dire, di non comprensione del mistero pasquale e si rappresentano quell'umanità che non ha accolto e che fa ancora resistenza ad accogliere il dono della Pasqua di Cristo. Però abbiamo detto che Cristo non rifiuta questo desiderio di gloria, ma perché questa loro richiesta si possa davvero compiere, ecco che essi devono partecipare alla gloria di Cristo, cioè entrare in quella che potremmo dire è la prospettiva rovesciata del regno. Loro ragionano ancora secondo le categorie dei regni di questo mondo, cioè attribuiscono a Dio la logica che potremmo chiamare quella del potere del principe di questo mondo. Pensano a un Dio potente che si deve servire perché ci ricompensi. Ecco, Cristo invece svela il vero significato della gloria. Svela che l'unico modo per regnare è quello di compiere la volontà del Padre. Infatti, chi è il figlio? Il figlio è colui che compie la volontà del Padre ed è uno con il Padre. E questa è la volontà del Padre non solo sul figlio, ma anche su di me e su ciascuno di noi. Quindi la volontà del Padre è che non solo io sia uno con lui, ma che possa regnare anche con lui. Allora, entrare nella vita del figlio significa compiere la volontà del padre, significa poter regnare con il figlio. Ma questo significa che si compie anche la volontà dell'uomo. Allora, è anche molto bello perché quel desiderio profondo di grandezza e di gloria che i discepoli hanno manifestato e che si nasconde nel cuore anche di ciascuno di noi, si può compiere. Si compie partecipando all'offerta del Figlio che è venuto per servire e dare la propria vita. E partecipare a quest'offerta ci apre alla comunione piena con Lui e con il Padre. Allora non ci sarà neanche più bisogno di cercare il posto a destra o il posto a sinistra, perché in questa offerta anche noi possiamo sedere in Cristo, in quello stesso trono che è del Padre.